L'ipotesi di un negoziato senza Ucraina e senza Europa agita Kiev e Bruxelles e suscita reazioni piuttosto dure, mentre Trump parla di possibile coinvolgimento della Cina nelle trattative o come supporto per arrivare alla fine della guerra. E dice che vuole che la Russia rientri nel G7, mentre annuncia una nuova politica di reciprocità sui dazi. Intanto l'industria del nostro paese lancia un allarme sull'impatto potenziale. In Germania si avvicina il voto, che sarà tra poco più di una settimana, con il tema dell'immigrazione al centro, soprattutto dopo l'attentato di ieri. Un afghano alla guida di un'auto si è lanciato contro la folla ferendo 30 persone. A quanto pare era sbarcato in Italia 14enne nel 2016. Dalla politica italiana intanto una relativamente piccola buona notizia. In un segnale di distensione tra le forze politiche, ieri sono stati finalmente votati 4 giudici della Corte Costituzionale che mancavano. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ragazzi, siete messi male, ma male veramente.
Come darti torto?
Buongiorno, volevo accertarmi che Spezia abbia preso il caffè, quindi oggi almeno sia di buon umore.
Pessimo, pessimo.
24 Mattino di Simone Spezia.
Oh, avete smesso di mandare gli audio con le imitazioni degli animali? Male, perché sarà una costante.
Bau, bau, bau. Get a job, you fucking slobs, all he replied.
Buongiorno dal paese nel quale la Cassazione, con sentenza dell'11 febbraio 2025, stabilisce definitivamente che l'Agenzia delle Entrate deve rimborsare per intero il 90% delle imposte di chi ha subito i danni di un terremoto, il terremoto di Santa Lucia in Sicilia. Tasse pagate tra il 1990 e il 1992. A posto, 25 anni dopo arriva il rimborso. Chissà chi c'è ancora vivo tra coloro che... non ci voleva tantissimo. Oggi apprendiamo, per chi si era appassionato alla vicenda, vi ricordate la Madonna di Trevignano, le lacrime di sangue che scendevano dalla statua della Madonna, tutta la gente che si raccoglieva in preghiera? E anche qua è stata un po' lunga, però le analisi genetiche hanno stabilito che il sangue era della Santona. Ah, ma pensa! In realtà, ovviamente, dato che il paese è così, no? E giustamente, pare di poter dire giustamente, perché ognuno ha il diritto alla difesa, l'avvocato dice, ma è chiaro, no? La statua della Madonna era sua e quindi l'avrà toccata, sarà successo qualcosa, ci sarà un profilo genetico di qualche tipo che è finito su quella statua.
Ero rimasto senza benzina,
sì,
avevo,
certo,
una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
Oh, avete ragione, non sono 25 anni, sono 35 anni la distanza dal terremoto, abbiate pazienza, è venerdì per tutti, è venerdì per tutti, ed è stata una settimana stancante, non per me, ma per le notizie che si sono affastellate. Trevignano, dunque. Del resto, tutta quella gente che si raccoglie davanti alla statua della Madonna che piange lacrime di sangue non è altro che lo specchio di un paese che ha un rapporto con la scienza discutibile. Mm. Nelle scorse ore è successa una cosa che ritengo gravissima, ossia che è stato vandalizzato un campo di vite nella Valpolicella in provincia di Verona, un vigneto sperimentale a San Floriano nel quale sono state distrutte 5 piante di Chardonnay che contengono una mutazione genetica non transgenica, cioè il nuovo metodo di mutazione genetica, sono i TEA, si cambia una infinitesima parte del DNA per rendere più resistenti queste piante a per esempio degli agenti esterni o in questo caso a dei parassiti. Ebbene, degli eco-idioti o non sappiamo chi sono andati in questo campo e hanno devastato le 5 piante, così come altri eco-idioti, come vogliamo chiamare, io non lo so, gente antiscienza, persone che non capiscono nulla, avevano distrutto le piante di riso nel mese di giugno, ne avevamo parlato tra l'altro da questi microfoni, a Mezzana Bigli nel Pavese, un campo sperimentale di riso TEA. Che dobbiamo dirci, no? Del resto, il Parlamento ha dato il via libera, come sappiamo, al riconoscimento della mototerapia e anche di questo avevamo parlato, quindi no, che pretendete?
Che una cazzata.
È così. Va bene, le 6:36 minuti e 46 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di questo venerdì 14 febbraio, vi devo dire buon San Valentino, no, dai, su, dai, non ve lo dico.
No.
No, meno male, grazie Lauricella che mi conforta. E benvenuti dunque Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al di là di queste piccolezze, che poi forse tanto piccolezze non sono perché sono il segno di un pezzo di cultura di questo paese, c'è ovviamente al centro della scena ancora la questione Trump e Ucraina. Cosa è successo? Lo sappiamo perfettamente perché ne abbiamo parlato ieri, oggi mi pare che un po' tutta la stampa si svegli e noti come al di là della telefonata tra Trump e Putin, l'elaborazione di questa dottrina sull'Ucraina, se così vogliamo chiamarla, quella enunciata dal segretario alla difesa americano Pete Hegseth, sia l'elemento centrale di tutto questo. Di fatto un cedimento alla Russia prima ancora che inizino le trattative, cioè vi tenete i territori che avete conquistato più o meno, non ci sarà la NATO a fare la guardia ai confini dell'Ucraina, non ci sarà l'America a fare la guardia ai confini dell'Ucraina, toccherà solamente agli europei. Europa che si trova, come abbiamo già raccontato ieri ampiamente, piuttosto impreparata e che reagisce in maniera ruvida. Olaf Scholz respinge una pace imposta all'Ucraina, siamo tra l'altro là una settimana dal voto, con questo che è uno degli elementi che compongono la campagna elettorale, non è ancora chiaro a quali condizioni l'Ucraina sarà pronta ad accettare un accordo di pace. L'ulteriore elemento arrivato ieri sono le parole di Donald Trump sempre sulla Russia e sulla possibilità che la Russia rientri nel consesso del G7. Credo a Putin sulla pace, vorrei tornasse al G7, ma non tradiamo Kiev. Così dunque, questa dunque la situazione con la preparazione della conferenza di oggi, la conferenza di Monaco, la conferenza sulla sicurezza, che avrà al centro evidentemente la vicenda ucraina. Trattative ovviamente non ancora aperte, vedremo come andranno a finire. Nel frattempo sentiamo le parole del ministro Crosetto.
Io sono certo che ci sia la possibilità di arrivare a una soluzione che sia positiva per tutti e che in qualche modo non distrugga le ragioni del diritto internazionale e anche le ragioni, non solo quelle della forza, ma quelle della giustizia.
Così dunque Crosetto, che chiarisce qual è poi in fondo l'obiettivo americano e che un pezzo di Europa trova anche condivisibile. Oggi c'è una lunga intervista al Financial Times, che apre il Financial Times, con il presidente francese Emmanuel Macron, il quale parla della necessità ovviamente dell'Europa di muoversi. Ma quante volte abbiamo sentito queste parole? Detto ciò, il tema per gli americani è: non vogliamo più pagare, essere noi a pagare per la difesa europea. Nelle parole di Exit delle scorse ore, così come nelle parole di Trump nei giorni precedenti, si era richiesto ai membri della NATO di arrivare al 5% del prodotto interno lordo in spese per la difesa. Da notare che nemmeno gli Stati Uniti ci arrivano, siamo intorno al 3%. Però Crosetto sugli Stati Uniti.
Trump ha continuato in campagna elettorale a dire le cose che aveva già iniziato a dire nel suo precedente mandato, cioè che la NATO non era un'organizzazione che poteva basarsi soltanto sugli Stati Uniti, ma che tutti i membri della NATO dovevano partecipare a costruire la loro sicurezza, che gli Stati Uniti non erano più disposti a pagare per garantire sicurezza e deterrenza degli altri paesi aderenti alla NATO. E ci ha ribadito questo.
Così dunque Crosetto. L'altro fronte di conflitto, quello medio orientale, ormai lo sapete, lo avete sentito in GR24, la notizia positiva è che Hamas ha annunciato di aver accettato di continuare a implementare l'accordo di cessate il fuoco e domani dovrebbe liberare 3 ostaggi. Vedremo che cosa succederà ovviamente nel fine settimana e poi sapremo aggiornarvi. L'altra notizia di ieri in arrivo dall'estero, ma correlata a tanti dei temi che si toccano in questo periodo, riguarda quello che è avvenuto a Monaco, dove un'auto si è lanciata sulla folla intorno alle 10:30 di ieri mattina, ha investito i partecipanti ad una manifestazione sindacale di insegnanti e dipendenti comunali, 30 feriti, un bambino in pericolo di vita. Chi è l'attentatore, perché di questo a tutti gli effetti possiamo parlare, è un ragazzo di 24 anni, afghano, era arrivato in Germania nel 2016, era sbarcato nel 2014 in Calabria. Le autorità tedesche avevano rigettato la sua domanda di asilo nel 2017 e dall'autunno del 2020 avrebbe dovuto essere rimpatriato, non subito, non nel 2017 perché stava seguendo un percorso scolastico, ma il rimpatrio era stato sospeso. Inizialmente si erano diffuse notizie secondo le quali l'uomo sarebbe stato protagonista di alcuni furti. In realtà non era così. Era coinvolto in alcune indagini penali sui furti perché lavorava all'interno dei negozi per controllare che non avvenissero furti negli scaffali. Un profilo social, un profilo Instagram, se non vado errato, da 60.000 follower, perché si era appassionato al culturismo e cose di questo genere, quindi faceva dei video sugli allenamenti. Una buona rappresentazione, mi pare, in questa situazione, delle difficoltà di integrazione, degli strani percorsi che avvengono per queste persone. Detto ciò, ovviamente tutto entra in questa campagna elettorale tedesca, che è una campagna elettorale molto calda. Il premier bavarese Markus Söder è stato il primo ieri mattina a parlare di un sospetto attentato. Il leader della CDU ha detto: l'aggressione mostra che qualcosa deve cambiare in Germania e rapidamente. Il candidato cancelliere della CDU Friedrich Merz: la sicurezza della gente in Germania per noi è al primo posto, imporremo diritto e ordine in modo coerente, ognuno deve sentirsi sicuro in Germania. E ovviamente ha preso la palla al balzo Alice Weidel, la leader di AfD, Alternative für Deutschland, con noi questo non succederà, imporremo i controlli alle frontiere subito, espulsioni, basta, entra appunto nella politica. La politica italiana ci racconta soprattutto dell'accordo sulla Corte Costituzionale, i nomi sono Massimo Luciani, Francesco Saverio Marini, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Cassinelli. La buona notizia è che a appunto ci sono stati contatti tra maggioranza e opposizione, cioè c'è un filo di normalità in questa politica italiana, quantomeno c'è uno scambio di messaggi a quanto pare tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, avrebbe portato a questo accordo. Un filo di dialogo c'è, non è come il telefono rosso tra la Russia e gli Stati Uniti, però più o meno siamo su quello. In tutto ciò, l'altro elemento sul quale si sta ragionando è ancora una volta dagli Stati Uniti, quello dei dazi. Nelle scorse ore Donald Trump ha parlato di dazi reciproci verso i paesi e verso anche i paesi europei, molto duro con l'Europa. Ieri è uscito uno studio del Centro Studi di Confindustria che parla di effetti profondi sull'Italia. Soprattutto i settori più esposti sono bevande, auto e farmaci. Il traffico.
Evviva i problemi tecnici.
24 mattino.
Simone, dacci oggi i nostri dazi quotidiani.
E gli equidioti sicuramente hanno distrutto delle viti cosiddette resistenti, che non resistono, come hai detto erroneamente tu, ai parassiti, ma alle criptogame. Ed è un esperimento, ma non è più un esperimento, fatto dai vivai qui di Rauscedo in Friuli, Venezia Giulia. E le piante vengono indotte a resistere a Peronospora e Oidio, che sono due delle principali malattie fungine della vite.
Oh, grazie, perfetto. Io adoro quando mi integrate la trasmissione in questo modo. Perfetto, veramente perfetto. Anche il punto tecnico. Per darvi l'idea, Renato mi scrive al 349-238-6666 a proposito di queste persone che hanno devastato queste colture di vite in Val Policella. Buongiorno Spezia. Sono Novax, non so se parla di se stesso, sono Novax, conosco quella gente, sono esaltati a 360 gradi. Quindi, cioè, lui, se capisco bene, lui che è Novax, dice che questi sono antiscienza, però non ho capito se sono anche loro, se sono loro anche Novax. Va bene, si fa per dire naturalmente. Dunque, nelle scorse ore Partito Democratico è tornato a polemizzare con l'esecutivo per la mancata calendarizzazione di una cosa della quale si discute un po' dappertutto, a dire il vero, e con opinioni contrastanti, ossia la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Ci sono varie proposte sul tavolo, ce ne sono tre se non vado errato, poi non so se siano state unificate. Una di queste porta la firma del Partito Democratico. Siamo con Maria Cecilia Guerra, che è responsabile lavoro del PD. Buongiorno Guerra e benvenuta, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Allora,
è una proposta unitaria. Ah, sì,
l'avete messa tutte insieme alla fine?
Sì,
perché erano tre, no?
Anni, tra l'altro, quindi AVS. Sì. PD e Movimento 5 Stelle.
Allora, riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali a parità di salario, ma come si fa?
No, la proposta è un po' più moderata, cioè noi diciamo, vogliamo lanciare una proposta di sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro, quindi senza nessun obbligo di legge, e accompagnare le imprese che contrattualmente accettano, quindi c'è la contrattazione con i sindacati e le imprese, e si decide di sperimentare e di iniziare a ridurre l'orario di lavoro a parità di salario. In questo caso le imprese possono essere sostenute con un'agevolazione che consiste in una riduzione dei contributi a carico dell'impresa. La riduzione di lavoro può essere decisa, noi abbiamo detto fino a 32 ore, perché ci sono imprese che partono già da orari più bassi rispetto alle 40, ma ci aspettiamo riduzioni molto più contenute o riorganizzazioni su 4 giorni, come sono sperimentate già in varie imprese anche in Italia, no? Sia a partecipazioni pubbliche che private, come ad esempio Luxottica, la Lamborghini, altre banche. E peraltro è un tema anche posto dalla contrattazione, per esempio, dei metalmeccanici, quindi è un tema che è molto presente.
Quindi mi sembra di capire, anzi no, mi sembra di averlo capito, che sia chiaro dalla proposta. Guerra non è una cosa feroce e dirigista come quella spagnola, no? Che taglia l'orario di lavoro da 40 a 37 ore e mezzo settimanali e poi dice, vabbè, dopo un primo periodo le aziende che non applicano questa cosa pagheranno delle multe, cioè è una cosa basata su incentivi.
È una cosa basata su incentivi, peraltro la Spagna ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè è partita con un periodo di incentivi e di applicazione volontaria per arrivare poi all'obbligatorietà, che non è peraltro ancora partita e non è ancora stata neanche completamente definita in modo normativo. Anche secondo noi si può arrivare a un certo punto a una definizione normativa, ma bisogna prima capire, e quindi noi proponiamo la costituzione di un osservatorio che monitori dove, quanto, con quali esiti questa sperimentazione sta andando avanti. È un processo che bisogna iniziare, è assolutamente necessario iniziare, perché noi sappiamo che siamo di fronte a un'importante rivoluzione tecnologica, cioè l'applicazione delle tecnologie digitali, ma soprattutto l'intelligenza artificiale permetterà di produrre con le stesse cose o anche cose migliori o in quantità maggiore con meno utilizzo di lavoro. Quindi saremo ricchi come prima perché produciamo le stesse cose, ma ci sarà meno lavoro. Allora il benessere che deriva dall'innovazione tecnologica va diviso tra imprese e lavoratori. Nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche noi abbiamo avuto periodi di riduzione del lavoro pesanti, di riduzione di occupazione e di riduzione anche dei salari. Ci sono voluti decenni per disseminare il benessere su tutta la cittadinanza. Noi vogliamo, avendo l'esperienza storica delle precedenti rivoluzioni industriali, evitare che questo succeda. Mettiamo subito sul piatto la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.
Senta, la maggioranza dice che avete presentato una proposta sostanzialmente senza coperture, no? Rizzetto parla di 8 miliardi di euro di minori entrate contributive annue al lordo degli effetti fiscali ad una prima valutazione.
Ma è una cosa completamente senza senso, tra l'altro Rizzetto ha detto, come abbiamo segnalato in Parlamento, una cosa scorretta, perché ha parlato di una pronuncia della Commissione Bilancio che non c'è stata. Io faccio parte della Commissione Bilancio e quella valutazione è una valutazione che non ha senso, perché la nostra proposta di legge prevede un tetto di spesa. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo previsto un finanziamento in 3 anni che sarà in media di 275 milioni e vuol dire che possiamo finanziare un numero di imprese fino ad arrivare a quella somma. Una volta arrivata a quella somma i soldi non ci sono più e ci si ferma, come si fa con tante agevolazioni, per esempio l'agevolazione credito d'imposta nelle zone ZES del sud. Funziona così, non è che se tutte le imprese chiedessero ci sono i soldi, no, fino a un certo punto e poi ci si ferma. Tanti click day che abbiamo vanno in quella direzione, quindi è proprio una falsità quella che è stata detta.
Senta, avendo risorse e riuscendo eventualmente a reperirle, delle risorse da destinare a tutto questo, non sarebbe meglio destinarle ad altro? Penso a investimenti, tanto per dare un'idea, avendo un'industria che, come vediamo quotidianamente, è in grandissima sofferenza.
Ma guardi, l'incentivo alle imprese viene anche proprio dallo stimolo che deriva anche dal lato lavoro. Per esempio anche il Fondo Monetario Internazionale, che pensava sempre il contrario, adesso dice in modo molto chiaro che i bassi salari, come noi abbiamo in Italia, sono uno stimolo alla pigrizia delle imprese, mentre invece salari adeguati spingono appunto all'innovazione. Quindi i due processi vanno assolutamente insieme. Noi però abbiamo anche sostenuto in legge di bilancio, siamo stati promotori di questa richiesta. È il governo che ha tagliato gli incentivi alle imprese, tagliando il fondo per l'automotive, riducendolo al 10% di quello che era stato messo dal governo Draghi, non certo noi. Però trovano 580 milioni per rimettere in termini chi non ha pagato le rate delle tasse. Ecco, forse se parliamo di scelte, come lei giustamente dice, lascerei perdere quei 570 milioni e li metterei qua.
Senta, diciamo, non lo devo dire a lei, che una professoressa di economia economia, però i salari crescono con la produttività, non, no?
Quello le citavo proprio questo studio del Fondo Monetario Internazionale che dice esattamente l'opposto, e cioè che lo stimolo salariale è fortissimo per fare aumentare la produttività, ma l'OCSE, che pochi giorni fa ci ha detto che l'Italia lavora in Italia si lavora in media 400 ore in meno, in più rispetto alla Germania, ci dice anche che esistono vari studi accademici applicati che dimostrano come effettivamente oltre un certo numero di ore la produttività cala, perché cala la concentrazione e cala l'applicazione e l'attenzione, e quindi vede che il tema è piuttosto,
complesso. Senta, l'ultima domanda che ho riguarda i rischi di una proposta di questo genere, no? Il rischio è che poi, diciamo, quelle ore in più che sono necessarie finiscano nel nero.
Ma guardi, il nero va combattuto, perché noi dobbiamo combattere l'illegalità. Cioè, a me dicono, se metti il salario minimo la gente va nel nero, se non chiedi di pagare le imposte la gente scappa. Ma ragazzi, allora dobbiamo sopportare comportamenti contro la legge perché questo succede. Sai cosa dico io? Per esempio, dove c'è tantissimo nero? Nelle nostre campagne, no? Allora, ci sono dei metodi per sapere se lì ci sono persone che lavorano e non sono invece registrate, e noi le abbiamo proposti. C'è per esempio il DURC di congruità, che è un documento già usato in edilizia e ha funzionato molto, e cioè se tu dici che hai prodotto tanto e dici anche che hai occupato solo due persone, io ti dico che è una balla colossale, perché so qual è la relazione tra quanto si può produrre e quanti lavoratori sono necessari. Posso utilizzare, come fa la Guardia di Finanza talvolta, il sorvolo dall'alto e vedere nei campi quanta gente lavora, perché quando vanno là gli ispettori, le persone di solito spesso sono immigrati, spesso irregolari, vengono fatti scappare da dietro e non riesce a trovarli, ma con quei sistemi lì si trovano, basta volerlo, come per l'evasione fiscale.
La ringrazio, grazie Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, quindi responsabile lavoro del PD, per semplificare all'estremo. Sono le ore del giornale radio, ci risentiamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, ammesso che riesca a ripristinare esattamente gli WhatsApp audio.